Dallo studio 1 di Radio Perla del Tirreno va in onda Spunti e appunti, trasmissione filosofeggiante di botte e risposta da un'idea del professor Tommaso Riana. In studio il professor Riana. Regia di Mimmo Villari.
Un saluto cordiale a chi mi ascolta. Lo spunto di oggi richiede una trattazione, una serie di appunti piuttosto lunghi. Perciò entriamo subito in argomento. Lo spunto è questo. Oggi si parla spesso di ragazzo padre. Può descriverne la figura ed il ruolo?
Un mattino d'estate si è installata in salotto, mi ha chiesto di fumare, ti lascio immaginare com'è andata a finire. Sono ritrovato un figlio da nutrire, sono un ragazzo padre, chiedo la carità, io sono un peccatore per questa società, sono un ragazzo padre. Vent'anni che giro, il figlio è quasi grande, data la stagione, bisogna provvedere, perché ieri sera al parco faceva tanto freddo. Forte, forte, e siamo finiti dentro. Sono un ragazzo padre, chiedo la carità. Io sono un peccatore per questa società. Sono un ragazzo padre. Detto vai, sei un ragazzo padre, chiedi la carità. Tutti ragazzi padre, chiedo la carità. No, non è peccato chiedere la carità. Tutti ragazzi padre, chiedo la carità.
Thank you.
proprio un ragazzo padre, questo di Iannacci descritto poc'anzi. In vero, un ragazzo, in quanto immaturo psicologicamente e socialmente, non dovrebbe essere padre. Ma lo è per la sua capacità generativa, biologica e fisiologica. Capacità non sempre corrispondente e parallela alla maturità mentale e morale, all'autonomia finanziaria, al gradiente della psicosessualità, a quelle dimensioni umane, cioè necessarie al corretto esercizio della paternità. Perciò si tratta di una contraddizione in termini. L'unione di ragazzo a padre è quindi contraddittoria. Perciò la situazione che tale accostamento esprime è anormale e densa di effetti negativi sia sulla vita da ragazzo che su quella da padre. Perciò i rapporti figlio-figlia-padre e padre-figlio-figlia risultano deformati e viziati psicologicamente e sociologicamente.
Pronto?
Ascolta, mamma è vicino a te, devi dire a mamma, c'è qualcuno che...
Chi sei? Il signore dell'altra volta? Vado a chiamarlo, ma sto facendo il bagno, non so se può venire.
Dille che son qui, dille che è importante, che aspetterò.
Ma tu hai sentito qualche cosa alla mia mamma? Quando chiami tu mi dice sempre, dici che non ci sono.
Ma dimmi, sai scrivere di già? È bella la tua casa? A scuola come va?
Bene, ma dato che la mia mamma lavora, è mia vicina che mi accompagna a scuola. Però sono una firma sul mio diario, gli altri hanno quella del loro papà, io no.
Dille che son qui, che soffro da 6 anni, tesoro proprio la tua età.
No, 5 anni, ma tu la conosci la mia mamma? Non mi ha mai parlato di te. Aspetta,
Piange il telefono, perché lei non verrà, anche se grido ti amo. Lo so che non mi ascolterà, piange il telefono, perché non hai pietà, però nessuno mi risponderà. L'estate andate a villeggiare all'Hotel Riviera, piace il mare?
Oh sì, tanto. Lo sai che so nuotare? Ma dimmi, come fai a conoscere l'Hotel Riviera? Ci sei stata anche tu?
Dille la mia pena e quanto a tutte e due ti voglio bene.
Ci vuoi bene? Ma io non ti ho mai visto. Ma che cos'è? Perché hai cambiato voce? Ma tu piangi, perché?
Piange il telefono, perché lei non verrà, anche se grido ti amo, lo so che non mi ascolterà. Piange il telefono, perché non hai pietà, però nessuno mi risponderà. Ricordati però, piango al telefono, l'ultima volta ormai, ed il perché domani lo saprai. Falla aspettare.
Sto uscendo.
Falla fermare.
È andato via.
Sei andata via. Allora, addio.
Arrivederci, signore.
significato corrente della figura di ragazzo padre può essere chiarito in analogia alla corrispondente situazione di ragazza madre. Ragazza madre è quella donna non ancora compiutamente sviluppata, senza uno status matrimoniale e senza un'indipendenza economica, la quale ha avuto un figlio da un uomo che non lo riconosce come suo, che la pianta e che non provvede in alcun modo ai suoi obblighi paterni. Una volta questo figliolo era considerato figlio del peccato e la madre una prostituta scacciata da casa, ritenuta indegna di stima, di comprensione, di assistenza. Il figlio era destinato o ad essere abbandonato in un ospizio sulla ruota, oppure a crescere nella clandestinità come un bastardo. Accadeva pure che una giovane madre restasse vedova o che fosse dimenticata dal marito emigrato e che, senza mezzi di sussistenza, si desse ai più umili servizi per poter allevare il suo bambino, ritenuto l'unico suo bene, la speranza della sua vecchiaia. In ogni caso, la ragazza madre era segnata socialmente, deprivata dalla presenza dell'uomo, costretta a svolgere verso il figlio il duplice ruolo di madre e di padre. Dopo la Seconda Guerra Mondiale e dai nostri tempi le cose sono leggermente cambiate per la ragazza madre, con l'affermazione della parità dei diritti della donna e dell'uomo, con la formulazione del nuovo diritto di famiglia e di quelli del bambino anche se illegittimo, con l'emancipazione lavorativa e finanziaria della donna. Dico leggermente perché i pregiudizi nei riguardi della ragazza madre sono duri a sparire, specie nel sud. Tuttavia una serie di assistenze tutela la possibilità che il figlio senza padre sia cresciuto almeno dalla madre. Si tratta sempre di una crescita irregolare perché nell'età evolutiva il figlio o la figlia ha bisogno della complementare funzione biunivoca sia della madre che del padre. Il ragazzo padre si trova nella situazione opposta e similare della ragazza madre. Ha affidato un bambino o una bambina, talora un neonato o una neonata, da una madre che si allontana da casa provvisoriamente o permanentemente, da una madre morta o ammalata, da una madre snaturata o che lavora fuori casa. Il ragazzo padre, giovane, incosciente e senza vocazione materna, deve allevare il piccolo o la piccola, provvedere alla poppata, alla pulizia, all'abbigliamento, al sonno con ninna nanna, alle medicine, a giocherellare, a baciucchiare, a svezzare e nel migliore dei casi a portare il figlio o la figlia da parenti all'asilo nido, alla scuola materna. Un tempo era diffusa l'opinione che a Bagnara le donne viaggiariche affidassero i figli da custodire e da curare ai mariti, mentre loro lavoravano fuori casa. Si diceva, le donne lavorano ed i bagnaroti si fanno mantenere. Si trattava di un pregiudizio. Invero, ai tempi della famiglia patriarcale, i figli erano curati dalle nonne, dalle zie, dalle cugine o dalle cosiddette moniche di casa. Oggi il fenomeno, e non tanto a Bagnara, dei ragazzi padri è più esteso di quanto si pensi. Tant'è vero che vengono applicate per essi le provvidenze di legge in favore delle ragazze madri: assenze giustificati o ritardi ad orario nel lavoro, congede, consulenze sul come allevare il pupo. I mass media e la pubblicità si adoperano ad istruire il ragazzo padre in modo che assolva le sue funzioni surrogatori nel migliore dei modi. Ahimè, i ragazzi padri si trovano sempre nei pasticci e dei loro figli crescono in condizioni peggiori di quelle che hanno le sole cure delle ragazze madre. In vero non si può fare il padre senza la presenza di una madre, come non si è padre se non c'è una madre. Funzione paterna non è innata come quella materna, è acquisita e soggetta al peso della tradizione e delle mode. È scelta responsabilmente dal momento che i coniugi decidono d'accordo di diventare genitori. La tradizione ha precisato i ruoli del padre e della madre nei riguardi dei figli minori. attribuendo al primo l'esercizio dell'autorità, della protezione, del mantenimento, dell'orientamento ai rapporti sociali. E dalla seconda le cure dell'allevamento, della custodia, della vigilanza, dell'amore. Le funzioni si integravano nel passato, quando esisteva la famiglia patriarcale ed uno stuolo di parenti sopperiva all'assenza permanente o provvisoria di uno o di ambedue i genitori. Ai nostri tempi è subentrata la famiglia nucleare, la famiglia aperta a tutti gli influssi negativi esterni, la famiglia costretta all'emigrazione, alla mobilità, all'urbanesimo, a condizioni ambientali e di alloggio disagiate. Ne deriva una diminuzione di spazio e di tempo per le cure dei figli o addirittura l'abbandono dei bambini ad enti assistenziali e scolastici, che, quando esistono e sono efficienti, non possono mai sostituire l'azione affettuosa, disinteressata, concorde dei genitori. Se poi uno dei genitori manca e si assenta per qualsiasi motivo, quello che rimane è costretto ad esercitare i due ruoli, paterni e materni.
Bambino mio che torni dalla scuola, vorrei giocare un poco insieme a te, ma questa sera non mi sento in vena. No, non è niente, chi lo sa perché. Per cena c'è bistecca e l'insalata, il tuo papà non sa farti di più, ma c'è un bel film alla televisione. Su, vieni che accendiamo la TV.
Signore e signori, buonasera. Tra pochi istanti andrà in onda il film.
Torna a casa, mamma. Torna, vieni qua. Siamo tanto soli, io e il mio papà. Chiedi un'ora al cielo, parla con Gesù. Angeli ne ha tanti, noi soltanto tu.
Trasmettiamo ora Tribuna Sindacale, un incontro stampa con il rappresentante della Coop.
Il film è terminato, è mezzanotte, come se fatta fredda sta cucina. Su, vieni, andiamo a letto tutti e due, dobbiamo alzarci presto domattina. Sul gas ti lascerò la colazione, mi raccomando, attento a quel che fai. Le chiavi poi le lasci alla vicina. Domani sera ci vediamo qua.
Causa il protrarsi delle trasmissioni, il previsto è...
Torna a casa, mamma. Torna, vieni qua. Siamo tanto soli, io e il mio papà. Chiedi un'ora al cielo, parla con Gesù. Angeli ne ha tanti, noi soltanto tu.
Le nostre trasmissioni sono così terminate. Riprenderanno domani alle ore 17 con la vita dei ragazzi, che trasmetterà il mio
Torna a casa, mamma. Torna, vieni qua. Siamo tanto soli, io e mio papà.
Buonanotte, tesoro.
Buonanotte, papà.
abbiamo sentito, nel caso del ragazzo padre, la contemporanea duplice funzione, paterna e materna, è difficilissima, per non dire impossibile, specie nei primi anni di vita del bambino o della bambina, quando il rapporto figlio-figlia-madre è insostituibile ai fini di una crescita sana e normale. Anche coloro, e sono rarissimi, che hanno latenze omosessuali o che sono stati affetti della sindrome della coata, per chi non lo sapesse, la sindrome della coata consiste in una identificazione psicologica del marito con la moglie, per cui si verificano nei padri ingrassamenti, disturbi intestinali, reazioni psicosomatiche, fenomeni analoghi a quelli che si verificano nelle madri primipare. Dunque, anche in questi, oppure nei gelosissimi, cioè quelli che identificano il sesso della moglie come loro proprietà, anche coloro che a Bagnara chiamano i femminati, non sono in grado di sostituire adeguatamente le loro mogli, malgrado il latte in polvere, gli omogenizzati, i pannolini, i giocattoli e tutte le diavolerie che l'industria del bambino pubblicizza ai quattro venti. Ma se è comprensibile che il ragazzo padre non riesca ad esercitare le funzioni materne, si potrebbe pensare che può svolgere almeno quelle paterne. Il che non è vero, in quanto la paternità suppone sempre la maternità, a meno che non si tratti dei figli della provetta. I ragazzi padri, sia gli immaturi, sia quelli costretti ad allevare i piccoli senza il complementare e necessario contributo della moglie, soffrono acutamente del complesso di Laio, cioè d'un atteggiamento ambivalente di amore e di odio nei riguardi dei figli, che porta a forme di possessività, di invadenza, di autoritarismo, di castrazione psichica infantile, di permissività, di abbandono, ossia trattamenti che mettono i figli in stati di disagio, di infedeltà, di dispersività, di repressività e talora di terrore, stati questi di impedimento alla crescita e addirittura di regressione.
Figlio mio, vieni qua. Senti papà, considerando che t'ho messo al mondo io te devo di qualunque verità. Tu vivrai senza sbagliare.
Noi parliamo a te come a nome ormai. Non sarà giusto, ma le cose che saprai non so favole con le fatine blu.
Figlio mio, io la vita te la insegno a modo mio,
perché tu non te devi.
Credi a noi se vuoi, prega se te va, ma se ti dice male allora lascia stare. Le parole non ti aiutano a campare, credi a te, soltanto a te.
Tante fesserie non te servono e non ci chiede né Pinocchio perché mai. Te diremo che è vissuto tempo fa.
Sai perché? Per
perché questa non sarebbe verità.
Come può un pupazzo
I ragazzi padri di solito vedono nei piccoli se stessi bambini, si identificano in essi e ribaltano su di loro i propri sentimenti di inferiorità. Ci sono i padri aggressivi, collerici, violenti, come pure quelli dolci, captativi, depressivi, ansiosi, come abbiamo sentito nella canzone di poco fa. Ci sono i padri che hanno preoccupazioni materiali, difficoltà professionali o di alloggio, inquietudini per la salute, come ci sono quelli brutali, maneschi, troppo protettivi, che impediscono l'autonomia e l'emancipazione, lo sviluppo dei figli. Questi tipi di padri sono più diffusi di quanto si creda. Essi hanno bisogno di una moglie che bilanci e stemperi i loro atteggiamenti nient'affatto paterni. Quando non c'è, il ragazzo padre o impazzisce o lascia correre. Lascia crescere i figli sulla strada, come in genere succede nel meridione. A tal proposito, ho osservato che non si vedono tanti bambini in giro, in nessun posto, sulle strade e sulle piazze, come a Bagnara. E non si tratta di clima, perché anche quando piove o fa freddo, i bambini e le bambine sono fuori a casa a correre, a giocare, a schiamazzare e spesso a rompere lampadine, a lanciare sassate, a picchiarsi tra loro. Ovviamente questi piccoli hanno ambedue genitori, perché a Bagnara non conosco ragazze madri o ragazzi padri che giustificano la condotta pestifera dei piccoli bagnarotti. In tal caso vuol dire che la coppia genitoriale non assolve le sue funzioni di educazione, di protezione, di disciplina. È come se i bambini fossero orfani, abbandonati a se stessi, deprivati dall'azione materna e paterna.
Mannaggia! Possibile che tutte le volte che andiamo in campagna con la roulotte comincia a piovere? E i miei figli mi dicono:
gli animali non hanno ombrello e non portano mai cappello. Piove tanto e si sono bagnati, sono già tutti raffreddati. E si fa,
chi li aiuterà? Quel gufo con gli occhiali, che sguardo che ha?
Lo prendi, papà?
Sì, la lepre in tuta rossa, che corse che fa?
Lo prendi, papà?
Sì, quel canarino si è ferito e non lo lascio qua.
Non lo prendi, papà?
Lo prendo se vuoi, così guarirà. Quel ghiro dormiglione spadiglia di già.
Se lo prendi, papà?
Sì, quel topo campagnolo che lo sloca in città.
Prendilo, papà!
Sì, ma questa mia roulotte mi sembra l'arca
di Noè. Però ci si sta,
sei forte papà,
stringendosi un po'. E questi poveri animali, ora che piove, non ho il coraggio di abbandonarli così. Quel picchio col martello, che buchi che fa?
Lo prendi papà?
Sì, quel grillo chiacchierone, che chiasso che fa? Sì, ma questa mia roulotte mi sembra l'arca di Noè. Però ci si sta,
sei forte papà,
stringendosi un po'.
Lo prendi papà?
Sì, va bene. Ma questa mia roulotte mi sembra l'arca di Noè. Però ci si sta, stringendosi un po'.
Tutti i bambini hanno la fortuna di avere un padre con una roulotte che li porti in campagna. In genere, quando i bambini sono abbandonati, si trovano in un complesso di inferiorità, in uno stato di deprivazione affettiva, ed insorge quindi in loro l'aggressività come compensazione. L'affettività non è altro che la tendenza istintiva verso il piacere, tendenza che comporta la fuga dal dispiacere, dal malessere. L'affettività dà il tono ai nostri atti, ai nostri pensieri, ai nostri interessi o disinteressi, alla nostra intelligenza, al nostro aprirci al mondo. In poche parole, essa è alla base della nostra personalità, poiché costituisce il centro propulsore di qualsiasi nostro comportamento. Quando il bambino o la bambina ha rapporti soltanto con la ragazza madre o col ragazzo padre, quando peggio non ha rapporti con i genitori, sia perché non ce l'ha, sia perché lo la trascurano, in questi casi nel processo di crescita il primo ad essere deformato, inibito, bloccato è il processo affettivo. Sigmund Freud, il padre della psicoanalisi, ci ha insegnato che l'infanzia, il modo come si vive e come si cresce quando si è bambini, è determinante ai fini della persona che si diventa una volta diventati adulti. Ci ha pure dato uno schema degli stadi evolutivi infantili dal punto di vista affettivo-sessuale. Queste fasi presuppongono sempre una relazione triangolare. Figlio, figlia, madre, padre, per attuarsi senza perturbamenti e senza conseguenze nocive per lo sviluppo. Le relazioni iniziano sin dalla nascita, diventano sempre più complesse, specificandosi in tal modo. Relazione narcisistica. Il neonato non ha alcun legame col mondo esterno ed incentra tutto il suo fare su se stesso. Relazione simbiotica. Il bambino si sente unito alla madre o a chi la sostituisce, sia esso il padre o un parente o un estraneo. Relazione transizionale. Il piccolo sperimenta la madre o chi per lei come altro da sé. Questa scoperta lo conduce all'angoscia e alla depressione. Per assicurarsi si aggrappa ad un oggetto, un giocattolo, un pezzo di stoffa, di cui può disporre senza limite. Relazione oggettuale. Il bambino sente la madre, o chi per lei, come oggetto di piacere senza concedere nulla in contropartita. Relazione di reciprocità. Il bambino si rende conto che per ottenere qualcosa deve dare qualcosa in contropartita: baci, obbedienza, pulizia. Relazione in estensione. Per non perdere il rapporto con la madre, il bambino estende le sue relazioni con coloro che hanno contatto con la madre, padre, fratelli, zii. Sino all'età dei 2 anni, comunque, dominante è la relazione figlio-madre. Ciò significa che chi sostituisce la mamma è sempre un surrogato insoddisfacente per il piccolo o per la piccola. Questo non significa però che la presenza del padre non abbia importanza. Tutt'altro. La funzione paterna è indiretta, ma necessaria all'equilibrio del comportamento materno. Una madre senza marito non è in grado di stabilire col figlio o con la figlia quei rapporti che il bambino o la bambina richiedono per crescere sani e normali. Nella prima infanzia si attraversano pure le fasi sessuali, orale, anale, che proseguono nella seconda infanzia con la fase fallica ed edipica. Queste fasi sono mescolate all'aggressività ed al sadismo, specialmente se mancano ambedue i genitori, o se c'è soltanto uno, o se si deve ricorrere a dei sostituti. Fase orale, adesso descrivo brevemente le fasi prima ricordate. Dunque, nella fase orale il bambino morde, ingoia, vomita, anziché succhiare, assimilare e provare il piacere del bere, del cibo. Il ciucciotto, il latte in bottiglia, la pappa chimicamente preparata sono insoddisfacenti e lo avviano a diventare un adulto mangione, goloso, ricercatore dei piaceri della bocca. Nella fase anale, invece di controllare gli sfinteri, di apprendere la pulizia, di evacuare disciplinatamente, Il bambino, non seguito dai genitori, si scatena nella tensione al possesso, nell'eliminazione di ciò che non gli serve, nella paura di essere svuotato, derubato. Coloro che non superano bene la fase anale sono destinati a divenire criminali o difensori ossessivi del proprio territorio vitale. Nella fase fallica, l'aggressività del bambino deprivato nell'affettività si manifesta nell'esibizionismo, nella rivalità, nella competizione, nell'affermazione violenta della propria superiorità sugli altri. I bambini che fanno la gara a chi urina più lontano, o quelli che distruggono le cose, o che dilaniano gli animali, gli adulti oltranzisti del loro onore, o che adoperano il fallo al servizio dell'umiliazione della donna, sono coloro che non hanno superato correttamente la fase fallica.
Con i nostri chiar di luna, quando al cinema si va, il bambino mio fa festa, e un po' anche il suo papà. Ma nel buio sul più bello, lui ti dice così:
mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà.
Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà.
Non ne posso proprio più, io la faccio qui.
Invitati a un matrimonio, eleganti siamo qua, io, mia moglie ed il bambino, con gli sposi sempre là. Ma lo scambio dell'anello, lui ti dice così:
mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà.
Allo stadio c'è fermento, con mio figlio sempre qua. Ho giocato la schedina, la mia vita cambierà. Ma al momento del rigore, lui ti dice così:
mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà.
Non ne posso proprio più, io la faccio qui.
Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà. Mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, mi scappa la pipì, papà.
Non ne posso proprio più, io la faccio qui.
Ma no, ma è mai possibile? Ma dai, e va bene.
Bambini sono imprevedibili, e lo sono specialmente quando subentra il complesso edipico. Si tratta di un rapporto triangolare che di solito ha inizio verso i 3 anni. Per entrambi i sessi, dapprima è la madre il solo oggetto di amore. Ma verso i 3 anni emerge la figura del padre che aiuta il piccolo a camminare, lo prende in braccio, lo diverte, lo porta a fare la pipì. Cioè gli fa fare cose diverse da quelle che fa con la madre. Si manifesta a questo punto un'ambivalenza affettiva, un amore-odio per il genitore del sesso opposto. Il bambino vede nel padre un rivale e nello stesso tempo lo ammira e lo assume a modello perché sa farsi amare dalla mamma. Viceversa, la bambina rivaleggia con la madre per accaparrarsi con carezze e moine l'esclusivo amore del babbo. Nel caso del ragazzo padre o della ragazza madre, i figli non hanno la persona di riferimento con cui gareggiare. Il bambino o la bambina imitano passivamente il padre, divengono dei maschiacci timidi e insicuri nei rapporti con l'altro sesso. La relazione edipica non si può attuare e superare perché non esiste il triangolo e quindi il figlio o la figlia rimane immaturo, immatura, poiché non ha compiuto le esperienze necessarie alla crescita ed alla conquista dell'autonomia. Probabilmente questi deprivati dell'esperienza edipica diverranno ragazzi padre o ragazze madri, oppure dei sottomessi alla moglie o a schiave del marito. Mi sono soffermato a lungo sul decorso psicologico dell'infanzia, sia perché questa è fondamentale per la forma personale che l'adulto assumerà o non assumerà in futuro, sia perché in questa età si manifestano le carenze del ruolo paterno, del ragazzo padre, sia infine perché il fanciullo o l'adolescente, o la fanciulla e la giovinetta, nel prosieguo dell'età cronologica, intrecceranno più complesse relazioni nella scuola, nel lavoro, nel divertimento, relazioni che attutiranno i legami col padre o con la madre, per quanto riguarda la soddisfazione dei bisogni, per quanto riguarda l'acquisto di una propria personalità. In conclusione, è un guaio trovarsi nella condizione di ragazzo padre, o perché irresponsabilmente la si è andata a cercare, o perché costretti da una vedovanza nera o bianca. Il maggior guaio però è per i figli che non crescono nella normalità e nell'assistenza delle cure dei due genitori, che sono facilmente sommersi e condizionati dagli influssi negativi extrafamiliari, che faticheranno a divenire persone coscienti e responsabili. Chi nasce non può scegliersi la nazione, la famiglia, la città dove è più conveniente venire al mondo. Da qui l'enorme responsabilità che si assumono coloro che procreano senza la previdenza e la sicurezza di essere in grado di aiutare a crescere i loro figli nel migliore dei modi.
Domani è festa e non ci sei. Vestirò i bambini e in paese scenderò e mi ricorderò di quando una voce cantava per la casa, finestre aperte, il sole che entrava.
Vi saluto ancora e stavolta col congedo settimanale del risentirci.
Mi salutavi, ciao, dicendo t'aspetto. Ciao papà, ciao amore.
Dallo studio 1 di Radio Perla abbiamo trasmesso Spunti ed appunti. Trasmissione filosofeggiante di botte e risposta da un'idea del professor Tommaso Oriana. In studio il professor Oriana. Regia di Mimmo Villari. Se trovate interessante questa trasmissione, dateci lo spunto di carattere generale e noi tratteremo l'argomento nelle successive settimane. Scrivete o telefonate a Radio Perla, Rione Milano numero 4, telefono 37 60 03, Bagnara Calabra.